demain, car résister c'est vaincre.
Buongiorno a tutte e tutti, eccoci di nuovo qua su, con questa finestra sulla Gran Bretagna. Appunto parleremo della situazione all'interno del Partito Laborista, dico giusto due o tre cose. Domani parte lockdown in Inghilterra, non come hanno detto i giornali in Italia, non è un lockdown nazionale come abbiamo già detto precedentemente, ci sono già altre misure negli altri paesi del Regno Unito. E giusto una cosa, che pare che questa volta ci sarà il divieto sulle proteste almeno nel paese dell'Inghilterra. Questo possiamo anche confermare settimana prossima. Nel frattempo è successo giovedì scorso la sospensione dell'ex leader di sinistra del Partito Laborista Jeremy Corbyn, dopo le sue dichiarazioni rispetto a un rapporto cosiddetto indipendente sul presunto antisemitismo all'interno del partito. E dunque, mentre lui ha ribadito l'importanza di sconfiggere l'antisemitismo all'interno del partito, e anche sottolineato che secondo lui e secondo moltissimi all'interno del partito la questione era stato esagerato da parte di sia dall'esterno del partito ma anche da parte di molti, almeno quelli di destra all'interno del partito, anche per far fuori appunto Corbyn. La situazione è piuttosto complessa e noi abbiamo la fortuna oggi di fare un collegamento con un compagno italiano che vive in Gran Bretagna, qualche anno in Scozia, altri anni in Inghilterra, ormai da più di un decennio, che come tantissimi altri si è iscritto al Partito Laborista dopo che Corbyn è diventato il leader nel 2015. Quindi oggi parleremo con Andrea Pisauro, che giusto in questi giorni ha scritto un articolo sulla situazione di giovedì scorso, le prospettive adesso per il partito, che uscirà, se lo posso dire, su Striscia Rossa, un sito web a cui contribuisce lui con molti articoli appunto sulla Gran Bretagna e specificamente sulla figura di Corbyn. Quindi, se siamo già in collegamento, passo la parola a Andrea e grazie mille.
Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno, ci senti? Tutto
buongiorno,
bene?
Buongiorno, sì, vi sento. Mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo benissimo. Allora, Andrea, allora dici tu, insomma, innanzitutto inquadraci che cosa sta succedendo, perché in Italia si è parlato pochissimo di quello che è, diciamo, una messa da parte, sembrerebbe quasi definitiva, di Corbyn, che è stato, insomma, nell'ultimo periodo insomma, un leader importante in tutta la Gran Bretagna.
Certo, inizio col dire che la situazione è ancora non chiara, nel senso che Corbyn, che è stato il segretario del Partito Laburista per oltre 4 anni, fino allo scorso aprile, è stato sospeso nella giornata di giovedì dal Partito Laburista per il suo comunicato in risposta alla pubblicazione di questo rapporto della Commissione sull'uguaglianza dei diritti umani sull'antisemitismo nelle Labour Party. Ed è stato sospeso per una dichiarazione che fa in questo comunicato. Prima di parlare della dichiarazione, però, voglio appunto chiarire che la sospensione è un processo complicato, formale, burocratico, in cui non è ancora chiaro l'esito, e c'è uno scontro in atto nel Labour, in cui la sinistra chiede con grande forza che Corbyn sia immediatamente riammesso nel partito, mentre ci sono voci della destra del partito che chiedono, insomma, la conferma della sospensione. Magari adesso spiego un attimo più nel dettaglio di che cosa è accusato Corbyn.
Certo, diciamo che già insomma, diciamo che l'argomento dell'antisemitismo a Corbyn non è un argomento che esce fuori adesso, insomma sono diversi anni che prima tutto il partito laburista e poi particolarmente Corbyn, o comunque all'interno della Gran Bretagna, una discussione che va avanti da tempo. Quindi sì, partiamo da Corbyn, perché poi io insomma cercherei anche di allargarlo un pochetto, perché non è un argomento leggero, insomma.
Non è assolutamente un argomento leggero, e come giustamente dicevi è una vicenda che va avanti ormai da anni, cioè da quando è iniziata la leadership di Corbyn del Partito Laburista. È iniziata una campagna che ha parlato di crisi di antisemitismo nel partito e che ha cercato di attaccare anche la figura di Corbyn stesso. Qui è una battaglia politica che ha avuto l'antisemitismo come oggetto, ma che in realtà era in parte anche uno scontro sulla leadership di Corbyn, e quindi ci sono, diciamo, interpretazioni varie. Io voglio dire questo: il Labour è un'organizzazione di mezzo milione di iscritti, e nel corso degli anni sono stati sicuramente sospesi dei membri per questioni di antisemitismo, ma stiamo parlando, secondo i dati del partito, di qualche centinaio di persone, quindi lo 0,1% degli iscritti, per intenderci. E quindi sulla definizione di crisi di antisemitismo ci si può spaccare il capello, perché ovviamente la destra dice che ogni caso è un caso gravissimo, e dalla sinistra si dice beh, ma diventa quasi una caccia alle streghe, perché rendiamoci conto che i casi di sospensione per espressioni antisemite nel Partito Laburista sono anche se uno mette like su Facebook a un articolo che ha un passaggio antisemita, e quindi magari no, in tutti i casi uno se ne è accorto, l'ha letto o condivide il contenuto. Diciamo che la questione è andata avanti per anni con un crescendo di accuse. Durante la campagna elettorale per le elezioni generali nello scorso dicembre è uscito un documentario molto forte della BBC che accusava il Labour di essere antisemitico, che il Labour ha contestato, perché era un documentario che nasceva da delle indiscrezioni di dipendenti del Partito Laburista che denunciavano casi che venivano taciuti. Però è emerso qualche mese dopo che questi stessi dipendenti erano, diciamo, dipendenti sleali del partito che volutamente ritardavano i processi per le sospensioni e le espulsioni del partito per mettere in cattiva luce il leader, per alimentare questa polemica, diciamo. E quindi c'è questa ulteriore storia della storia in cui sembrerebbe che appunto ci sia stato chi abbia voluto cavalcare l'accusa di antisemitismo per delegittimare una leadership che non piaceva appunto alla vecchia guardia del partito. C'è anche da dire che Corbyn non ha reagito a queste accuse, a questi attacchi che lo riguardavano anche personalmente, con dei gesti forti. Tanti anche della sinistra, compreso il fondatore di Momentum, che era l'organizzazione nata per sostenere la leadership di Corbyn, il fondatore di Momentum che è ebreo, John Huntsman, gli avevano chiesto di fare degli atti simbolici forti, un discorso forte sull'antisemitismo o un incontro con qualche importante rabbino della comunità ebraica in Gran Bretagna, ma Corbyn si è sempre rifiutato di occuparsi della questione sul piano simbolico, rimanendo sempre un po' stizzito che uno come lui, che aveva fatto negli anni tantissime marce anche contro l'antisemitismo e in difesa delle comunità ebraiche, e comunque ha una vita di campagne contro il razzismo, non voleva sentirsi accusato di un'accusa così infamante, quindi si è sempre rifiutato di giocare la carta di un atto simbolico, e questo ha fatto sì di fatto che la narrativa sia stata dominata poi da gruppi anche molto aggressivi all'interno del Labour e fuori dal Labour, che hanno invece insistito per anni su questa accusa. E siamo arrivati appunto alla pubblicazione di questo report della Commissione sull'uguaglianza dei diritti umani, che è una commissione, diciamo, che si occupa di far rispettare la legge sull'uguaglianza in Gran Bretagna, e che ha portato avanti questa indagine sulla base di alcune denunce fatte da alcune organizzazioni, compresa l'organizzazione diciamo ufficiale dei membri ebrei del partito. E questo report è effettivamente abbastanza duro, perché denuncia che il Partito Laburista ha violato la legge sull'uguaglianza per casi di molestie antisemite, in due casi, uno in particolare riguarda l'ex sindaco di Londra Ken Livingstone, che però fu cacciato dal partito proprio da Corbyn, anche se questo non è ben spiegato nel rapporto. E il rapporto però è molto duro anche nel denunciare interferenze dell'ufficio di Corbyn nei processi interni ai questioni di antisemitismo, ma allo stesso tempo il rapporto si dimentica di dire che queste pressioni erano nella maggior parte dei casi tentativi di Corbyn di accelerare i processi di espulsione, e quindi c'è anche un elemento di politicizzazione di questo rapporto che, diciamo, non a tutti sembra interamente imparziale, e in effetti la stessa commissione è stata accusata di non aver indagato sui casi di islamofobia all'interno del Partito Conservatore, quindi c'è anche una questione di questo tipo. Quindi è una vicenda molto complessa e in cui ancora non si vede la fine. Ad oggi non sappiamo nemmeno se Keir Starmer, che è il nuovo leader del Partito Laburista, abbia avuto un ruolo nella decisione di sospendere Corbyn, perché lui si rifiuta di continua a insistere sul fatto che lui non c'entra niente con la decisione, che è una decisione presa dai funzionari del partito, però di fatto l'ha difesa pubblicamente in diverse interviste, e quindi a questo momento la questione rimane sospesa. Voglio solo fare un punto brevissimo su qual è la cosa di cui è accusato Corbyn, che non è nemmeno interamente chiara, perché la sospensione non è stata motivata sul piano giuridico, ma la frase di cui pare essere accusato è quella in cui lui dice sostanzialmente che fa dichiarazioni molto forti, l'antisemitismo è assolutamente ripugnante, che è un problema serio nel Partito Laburista. Però aggiunge un ma, dice: ma la scala del problema è stata drammaticamente esagerata per ragioni politiche dai nostri oppositori. E su quel ma si è scatenato il grosso della polemica. Dal mio punto di vista di scritto laburista, che comunque ha molto a cuore il tema della lotta contro l'antisemitismo, trovo che ci dia del vero nella frase di Corbyn, anche se magari se la poteva risparmiare nel giorno della pubblicazione di un report che accusava il partito da lui diretto. Non so se ho dato un quadro di una situazione abbastanza complicata.
Sì, no, grazie mille Andrea. No, ci sono poi chiaramente tante fatti laterali, chiaramente da quando Corbyn è diventato leader, già durante le elezioni per il leader c'erano tantissimi tentativi da parte dalla destra del partito di fermare, per esempio fermare le iscrizioni per le elezioni di leader nel 2015, poi altre battaglie per farlo fuori, e pare che hanno provato di tutto, e questo, a meno da lontano, rimane la questione con cui possono ferire di più. Poi c'è stato anche oramai il defunto antropologo David Greba ha fatto un'intervista qualche mese fa che era interessante, come lui da ebreo anarchico sottolineava come uno degli aspetti interessanti, che in realtà, a parte l'antisemitismo all'interno del Partito Conservatore, anche all'interno di alcuni di questi giornali, per esempio Daily Mail, che metteva questi titoloni ipocriti e spuri, no? Copiano un razzista, anche questo stesso giornale è nato con l'appoggio anche a Oswald Mosley, il capo del partito fascista degli anni 20, e Johnson stesso, uno che ha fatto più di una battuta proprio antisemita, quel tipo di antisemitismo che viene un po' sorvegliato in questo ultimo dibattito negli ultimi anni su che cos'è il nuovo antisemitismo. Cioè, ha scritto questo romanzo terribile in cui parla dell'oligarchia dei media in mano agli ebrei, e nessuno ha mai detto niente. Però quello che dice appunto David Greb, che è interessante, che in realtà sono quelli più agguerriti sono i non ebrei sulla destra del partito laburista, che si sono scagliati di più. Quindi appunto Corbyn ha sottolineato il fatto che un antisemita nel partito laburista è un antisemita di troppo, però appunto è come lui, cioè come se
come si riesce ad andare avanti a non prendere in considerazione questo aspetto, che è chiaramente anche un attacco politico, che l'antisemitismo viene in, cioè esiste di fatto, è ovvio, ma viene anche sempre di più in casi del genere, come si dice in inglese, weaponized. Ci hanno pure provato con Bernie Sanders, che chiaramente non è funzionato, ma quando ci hanno provato per esempio con la rielezione di Cuomo nello stato di New York, il New York Times subito ha detto no, questa, la politica sull'antisemitismo è una politica squalida. Quindi c'è, cioè, chiaramente pare che ci siano anche, cioè, non voglio dire che è questo il solo nocciolo della situazione, ma ci sono diverse misure. Uno come Johnson, che apertamente è razzista, fa delle battute bruttissime, appunto come hai detto tu, anche non si è mai indagato sulle accuse di islamofobia. Quindi questo aspetto politico, al di là della questione in sé, il ruolo che adesso ha Keir Starmer, che lui poi ha vinto il leadership dicendo che voleva l'unità del partito, che oggi pare che sia difficile che lui riesca a rimettere i pezzi insieme. E poi, rispetto al tuo articolo che dovrebbe uscire immagino in questi giorni, tu finisci con questa ultima battuta, che le prospettive, insomma, cioè, che si prevede, se non viene risolta la questione della sospensione, che può essere che ci sia anche, no, in qualche modo una scissione, e che se ne andranno tanti, e l'ultima tua battuta, che forse ci sarai anche tu tra questi. Insomma, ho detto una serie di cose, ma la questione politica, il fatto appunto di questa destra che non ha mai sopportato Corbyn, che peso c'ha in tutta questa situazione, e cos'è la prospettiva adesso di questo partito?
Dunque, sono completamente d'accordo nel fatto che sicuramente ha avuto un ruolo la guerra perenne che c'è stata contro Corbyn dal momento in cui è stato eletto fino al momento in cui si è dimesso. Sono stati 4 anni in cui una parte del partito non ha mai accettato la sua elezione a segretario e ha fatto sempre di tutto il più possibile per combatterlo, anche utilizzare l'accusa di antisemitismo per infangarne la storia, perché ovviamente è un'accusa che va a minare alla radice quell'immagine di militante antirazzista che era sempre stato dalla parte giusta della storia, su cui si è costruita un po' la leggenda di Corbyn. Va anche detto che è vero quello che hai detto sul fatto del suo ruolo della destra del partito, c'è anche una situazione specifica in relazione alla posizione del Partito Laburista e di Jeremy Corbyn sulla questione palestinese, perché in effetti un orientamento, diciamo, ostile al Partito Laburista della comunità ebraica in Gran Bretagna arriva da prima di Corbyn, già dai tempi di Ed Miliband, peraltro era ebreo, perché sotto la leadership di Miliband il Partito Laburista si schiera per il riconoscimento dello Stato palestinese, e lì c'è una prima rottura con l'establishment religioso nella comunità più legato alla situazione politica in Israele. Detto questo, c'è appunto da dire che la destra, il partito, poi ha usato questa questione per destabilizzare Corbyn. Diciamo che l'accusa che fa una parte della sinistra alla risposta di Corbyn è che è stata una risposta non abbastanza forte, perché ovviamente era vero che Corbyn ha portato nel partito tantissime persone che erano fuori dal Partito Laburista. Dobbiamo ricordarci che prima di Corbyn il Partito Laburista aveva circa 200.000 iscritti, si arriva con Corbyn a 500.000, e quindi in questa infornata di tanti militanti che a volte erano anche a sinistra, qualche centinaio di persone che non riuscivano a esprimersi bene sul tema della critica allo Stato di Israele può succedere, e Corbyn magari non è stato abbastanza rapido nel opporre una contronarrativa a quella che veniva posta dalla destra e dalle frange più radicali della comunità ebraica, ma insomma di quei movimenti più aggressivi, perché ci sono anche alcuni movimenti veramente aggressivi sul tema. Arrivo a Keir Starmer. Keir Starmer viene eletto ad aprile dello scorso anno sulla promessa di unire il partito, e però uno dei primi atti che fa è quello di licenziare dallo Shadow Cabinet, dal governo ombra, la rappresentante della sinistra Rebecca Lombardi, proprio perché aveva condiviso un'intervista in cui c'era un passaggio, diciamo, controverso, perché si parlava di una questione di una tecnica insegnata da forze armate israeliane che era espressa in una formulazione problematica. Ora però Rebecca Lombardi aveva condiviso un'intervista per tutte altre ragioni che per quel passaggio, perché l'intervista parlava di tante cose, e invece è stata licenziata in tronco. E quindi fin dall'inizio Keir Starmer ha avuto questa doppia natura, in cui diceva di volere l'unità del partito, ma poi era sempre pronto a fare fuori rappresentanti della sinistra per questioni che erano risolvibili con una telefonata. Arriviamo a Corbyn. È chiaro che Corbyn è una figura così importante anche per le migliaia di persone che si sono iscritte sotto la sua leadership, che Keir Starmer non può pensare di riuscire a fare fuori Corbyn e mantenere il partito unito. È semplicemente impossibile. Ci sono stati anche i sindacati, alcuni dei più importanti sindacati hanno preso una posizione forte a difesa di Corbyn. Quindi qui si vedrà veramente di che colore è la nuova leadership di Keir Starmer, se andrà avanti sulla rottura con Corbyn per giocare quella partita mediatica, diciamo, e schizzare l'occhio ai media che hanno massacrato Corbyn in questi anni. Si giocherà una parte importante del partito, dei militanti, e sicuramente io non mi sentirò più di sostenere il Labour, perché mi sembra di un cinismo sconcertante questo discorso di fare fuori il leader quando Keir Starmer sa benissimo che Corbyn non solo non è antisemita, ma ha anche migliorato nel corso degli anni i tentativi di combattere l'antisemitismo. Quindi al di là della narrativa dei media, Keir Starmer sapeva benissimo di qual era la realtà delle cose, e quindi questo cinismo lascia a me e tanti altri molto
infatti
soddisfatti.
Andrea, volevo un po' andare giù in profondità. Diciamo che l'Inghilterra da sempre, insomma, è attraversata sulla questione di Israele, fondamentalmente, se ti va, insomma, io volevo anche un po' tornare su questo. Insomma, sappiamo il protettorato, il ruolo centrale che ha avuto sempre la Gran Bretagna, l'Inghilterra in particolare, su tutta la questione palestinese, e comunque il ruolo centrale per la nascita dello Stato di Israele, e quindi anche capire un po' cosa, perché poi Corbyn in realtà si è anche pronunciato per esempio sulla questione del BDS, quindi quanto anche la linea sottile e l'attacco che spesso si fa di antisemitismo sulla questione invece dell'antisionismo, quanto questo invece sentimento sull'antisionismo sia diffuso in Inghilterra, e quanto anche tutto il potere della City di Londra, che insomma molto già in mano, diciamo, all'elite ebraica che fa riferimento comunque anche allo Stato di Israele, quanto insomma di questo ci sia all'interno di questo gioco su questa linea sottile tra antisionismo e antisemitismo.
È una linea davvero sottile, nel senso che si gioca tutto su questo, sostanzialmente, nel senso che anche nella gran parte dei casi di sospensione osservati si tratta di due tipologie di antisemitismo nel Labour Party: da una parte chi appunto nel tentativo di criticare le politiche dello Stato di Israele usa espressioni che sono magari borderline, perché associa allo Stato di Israele solo l'elemento religioso, e che quindi chi va a fare poi le pulci va a contestare sul piano dell'antisemitismo. C'è anche da dire che sicuramente qualche membro che ha dei pregiudizi ci possa essere, e questo è molto grave, sicuramente il partito deve combatterlo, però è innegabile che anche dalla parte, diciamo, di alcune delle organizzazioni che hanno fatto la guerra a Corbyn su questo, penso per esempio alla campagna contro l'antisemitismo, che è una campagna nata nel 2014 sull'onda di una situazione a Gaza, che è stata accusata anche da altre organizzazioni ebree di agire in modo irresponsabile, incendiario, e di confondere, diciamo, le critiche verso lo Stato di Israele con i tentativi di etichettare come antisemite le posizioni degli oppositori politici. E sicuramente Corbyn, con le sue posizioni molto forti sulla politica estera, andava contro il complesso, diciamo, del non solo dei rapporti che ci sono tra la comunità ebraica in Gran Bretagna e Israele, ma anche contro, diciamo, tutto il sistema mediatico che ha sempre cercato di demonizzarlo. La stampa di Murdoch, il Times, i tabloid sono andati giù pesantissimi sulle accuse di antisemitismo. Diciamo che è una situazione che è molto problematica e può essere problematica per la sinistra in realtà ovunque, e quindi bisogna ragionare su come trovare un equilibrio tra la necessità giusta di educare anche i propri membri a riconoscere un linguaggio antisemita, ma anche mantenere un punto sulle posizioni politiche.
Cioè sulla tranquillità e la possibilità di poter criticare lo Stato di Israele, le politiche dello Stato di Israele senza essere o comunque anche diciamo così la questione del sionismo, che è nato comunque diciamo così all'interno della sinistra, insomma possiamo parlare già dall'Ottocento, che poi insomma si è trasformato invece in politiche di occupazione e di sul razzismo, insomma ci sarebbe in questo tanto da dire, sul sionismo, che è in qualche maniera la capacità di poter dire due cose senza essere tacciati, che è un argomento insomma che secondo me circola tantissimo in Europa, che la sinistra insomma in qualche maniera viene spesso appunto quando non si hanno argomenti si viene appunto tacciati di questo.
Certo, e dipende anche dalle scelte dello Stato di Israele, perché il governo di Netanyahu sicuramente promuove anche un certo tipo di politiche diciamo etno-nazionaliste, voglio semplificare adesso, e che emanano anche tentativi di usare l'antisemitismo per uso politico. Però questo non, ovviamente mette la sinistra in una situazione più complicata, su cui serve una grande capacità di costruire una contronarrazione che riesca a distinguere i due poli del problema. Purtroppo appunto...
proprio su questa falsa riga c'è anche la questione che oramai a livello internazionale c'è anche un dibattito molto feroce su questo cosiddetto questa definizione operativa del nuovo antisemitismo, che è stato in qualche modo anche in parte nel 2018 sottoscritto dal Partito Laborista, ma però è una definizione molto vaga, che in realtà dà una serie di esempi che poi il Partito Laborista ha detto di non sottoscrivere. Sto parlando della IHRA, non so se questa è una questione che poi, che in realtà viene tutto il discorso viene un po' svuotato dal suo legame alla battaglia antirazzista tout court, e poi l'antisemitismo diventa sempre più, secondo il dibattito, una questione eccezionale che comunque viene sempre più spostato a destra rispetto a quindi Netanyahu, che utilizza anche questa definizione operativa di in realtà fare amicizie con i veri antisemiti come Orban in Ungheria, però poi di mandare segnali contro appunto anche gli ebrei stessi che fanno le battaglie per appunto i diritti dei palestinesi. No, volevo giusto aggiungere, perché in realtà la questione è complessa anche per questa fase in cui il dibattito si è anche sempre più inasprito. In realtà la questione di Corbyn è anche una questione politica all'interno del Partito Laborista, ma in realtà ha molti legami a livello internazionale. È un caso in cui, appunto, ho detto prima, ci hanno provato pure con Sanders, però è anche una specie di, non vorrei esagerare, ma una finestra, una specie di laboratorio di questo nostro contesto storico in cui viviamo. Volevo giusto finire chiedendo un po', dacci un ritratto di questo Keir Starmer, che è famoso oramai anche per le trasmissioni comiche di essere uno molto noioso. Cioè Corbyn non era molto criticato a volte di non essere molto carismatico, però portava con lui un'impronta molto forte per almeno per quanto riguarda le sue politiche.
Certo.
Chi è questo Chiestam? Sappiamo che in realtà entra nel 2015, quindi non è macchiato da Blair, che comunque ha dichiarato anche lui di essere contro, per motivi legali, contro la guerra in Iraq, e appunto è un avvocato. Dacci qualche, giusto così, visto che sentiremo più spesso questo nome, dacci qualche dettaglio su questo nuovo personaggio politico.
Sì, dunque Keir Starmer è un, appunto, come hai detto tu, è entrato in Parlamento nel 2015 e si è fatto conoscere soprattutto perché è stato il ministro ombra sulla Brexit, e quindi è quello che ha seguito le negoziazioni e ha espresso la posizione del Partito Laburista sulla Brexit nel corso dello scontro molto duro che c'è stato in questi anni. E diciamo, in quella veste si è guadagnato un po' la stima della membership, perché da una parte riusciva a essere incisivo nell'attaccare i Tories, e dall'altra sembrava avere una posizione più anti-Brexit, che era più in linea con il sentimento prevalente degli iscritti. Dopo la sconfitta alle elezioni di dicembre dello scorso anno, Starmer si è imposto come candidato unitario, diciamo, che voleva unire il partito dopo le divisioni negli ultimi anni. Di fatto la sua elezione è coincisa col momento in cui è scoppiata la pandemia, quindi in questo senso è difficile giudicarlo perché di poco altro si è potuto occupare. Però un primo dato è quello che, dopo aver vinto, diciamo, le elezioni con le credenziali di essere un candidato anti-Brexit, Starmer non ha più parlato di Brexit, e quindi sostanzialmente non ha né in Parlamento né nel Paese più preso posizioni su quel tema. Dall'altra parte, nonostante le promesse di unire il partito, gli atti più eclatanti della sua leadership sono stati proprio il licenziamento della candidata della sinistra Rebecca Lombelli e la sospensione di Corbyn. E certo, lui le giustifica con il tema dell'antisemitismo e la necessità di ricostruire un'immagine del partito laburista verso la comunità ebraica, ma da parte del punto di vista della sinistra sembra non casuale, diciamo, che sempre si guardi in quella direzione. Il mio giudizio è che lui è molto cinico nel giocare la partita mediatica, cosa su cui Corbyn probabilmente era un po' troppo, diciamo, anche per la sua indole personale, ma non voleva giocare al gioco dei media. Invece Keir Starmer sembra voler giocare molto al gioco dei media, però ha un partito diviso, e la mia impressione è che debba dare un'attenzione molto seria a quello che sta succedendo alla sinistra del partito, perché c'è estremo malcontento e non stanno piacendo molte cose. C'è anche da dire che nei prossimi mesi si aprirà la questione dell'indipendenza scozzese con le elezioni che ci saranno a maggio, e anche lì bisognerà capire chi Starmer che posizione prende. In questo momento è molto avvantaggiato anche nei sondaggi dal fatto che la gestione del partito conservatore della pandemia è stata così disastrosa che diciamo, anche per disperazione, una parte dell'elettorato vuole guardare altrove. Però il mio giudizio su Keir Starmer è ancora sospeso ed è critico, ovviamente, per le vicende che riguardano Corbyn, e aspetterei a valutarlo.
Ok, senti, un'altra ultima domanda, poi ti lasciamo. Invece tu hai parlato appunto di una possibile scissione e via dicendo. Che panorama c'è a sinistra del partito laburista? Corbyn ha già fatto delle dichiarazioni, c'è la possibilità di una nascita di un suo partito, o comunque invece di un avvicinarsi a altri componenti a sinistra del partito laburista? Insomma, che quadro c'è a sinistra?
Ma per ora la discussione su nuovi partiti a sinistra del Labour è sospesa, anche per la natura del sistema elettorale uninominale che non favorisce operazioni di questo tipo, e quindi, diciamo, tutti nel momento della sospensione di Corbyn, il messaggio, la parola d'ordine che arrivava da tutti i leader della sinistra, compreso John McDonnell, ma anche da Momentum, era rimaniamo nel partito e lottiamo per ottenere la rimissione di Corbyn nel partito. Detto questo, ovviamente esistono alcuni piccoli movimenti a sinistra del Labour che in questo momento non hanno ancora trazione, non è detto che non possano averla. È ancora il Green Party, che potrebbe recuperare un ruolo, soprattutto perché ha una linea marcatamente di sinistra e anti-austerity, e potrebbe occupare il ruolo lasciato libero. La situazione dipende anche dalla nazione, perché, come sappiamo, in Scozia e in Galles ci sono situazioni parzialmente diverse, e io penso che l'anno prossimo la politica britannica sarà dominata dalla questione dell'indipendenza scozzese, su cui un po' si ridefinirà il quadro politico. Detto questo, non penso che ci siano, anche nel caso in cui la sospensione di Corbyn si protragga per diverse settimane, se non mesi, cosa che è assolutamente possibile perché la burocrazia del partito laburista è complessa, non penso che nell'immediato sia proprio la prospettiva di un nuovo partito a sinistra del Labour, però è chiaro che se si arrivasse a una rottura flagrante sul caso Corbyn, la sinistra interna al partito laburista dovrebbe fare una riflessione molto importante, e non escludo che si possa arrivare a una scissione, però è ancora presto per dirlo.
Calcolando insomma che in tutto ciò avviene in un momento per tutta la Gran Bretagna di quindi una politica di governo di Johnson, quindi praticamente quasi da solo, senza opposizione, perché visto insomma quanto sta accadendo almeno per ora, di una, come abbiamo parlato delle scorse settimane, di una pressione da parte della Scozia piuttosto che del Galles, soprattutto della Scozia, insomma, sulla questione dell'indipendenza e poi tutta la questione della pandemia, insomma, diciamo che sicuramente, e senza calcolare la questione Brexit, di cui non abbiamo, certo, insomma, minimamente parlato. E volevo, l'ultima domanda, scusaci se ti stiamo, sì, tenendo tutto questo tempo, è se anche la questione Brexit abbia influito su questa politica, insomma, in cui Corbyn si è giocato molto poi sulla questione Brexit, abbia influito sulla sua poi messa da parte.
Beh, sicuramente, diciamo, è stato anche sia l'elemento centrale della sconfitta di dicembre, sia il motivo per cui diciamo, il partito ha svoltato un po' più al centro. È da dire, dal mio punto di vista, che era molto difficile, sarebbe stato molto difficile per qualunque leader affrontare la questione, una campagna elettorale sulla Brexit, perché è un tema che divide l'elettorato laburista più di quanto non divida quello degli altri partiti. Di fatto il paese rimane diviso sulla Brexit, e non sappiamo ancora, siamo al 4 novembre, quale sarà l'outcome delle negoziazioni che ci sono in questo momento sull'accordo commerciale. Non sappiamo nemmeno qual è la posizione del partito laburista sull'esito di queste negoziazioni, ed è chiaro che la Brexit rimarrà un tema politico, soprattutto quando dal partito del 1 gennaio si inizieranno a vedere le conseguenze della scelta di uscire dal mercato unico e dall'unione doganale. Sulla sconfitta di Corbyn a dicembre, sul ruolo che la Brexit ha giocato, si sta ancora scrivendo tantissimo, c'è un dibattito molto forte. Di fatto, da una parte Corbyn è accusato di avere scelto di fare campagna sul secondo referendum, perdendo molti seggi nel nord del paese, nelle aree più euroscettiche. Dall'altra lo si accusa di non averlo fatto abbastanza in fretta, di non aver difeso la politica del secondo referendum con abbastanza decisione. Era appunto, sarebbe stato difficile per tutti, e quindi io non me la sento di attaccare Corbyn eccessivamente. Mi viene a dire questo, che il modo in cui Corbyn ha trattato la Brexit assomiglia un po' a quello in cui ha trattato l'antisemitismo, cioè temi che lui ha cercato un po' di evitare sia nel discorso pubblico che nel ragionamento su come fare avanzare una posizione più forte nei confronti dell'elettorato, e sono poi temi che hanno finito per travolgerlo, perché in un modo o nell'altro è stato etichettato da i suoi oppositori come antisemita o come Brexiteer, diciamo, rovinando l'immagine presso una fetta dell'elettorato. E su questo, diciamo, può essere un po' anche la lezione che la sinistra e non solo in Gran Bretagna deve imparare dalla vicenda Corbyn, che è quello che serve comunque sempre riuscire a trovare una propria interpretazione originale dei temi e far avanzare una prospettiva di sinistra senza essere rinunciatari. Ecco, Corbyn a volte è stato rinunciatario nel trattare temi difficili, però appunto è una storia che si sta ancora scrivendo, e sulla Brexit ci sentiamo un'altra volta.
Sì, infatti,
perché,
no, ancora la rimandiamo, come dice, come abbiamo detto dai microfoni, la rimandiamo un po' come la vuole rimandare l'Inghilterra, insomma, quindi anche, esatto, noi non ti abbiamo chiesto cosa dice la regina di tutta questa vicenda, di tutto, cosa dice la casa reale, che
non ha detto nulla.
Appunto, non ha detto nulla, cioè questa, che insomma, per la regina Elisabetta è alquanto particolare, insomma, non dire nulla, visto insomma anche la sua più o meno partecipazione sempre, ma insomma ormai quasi 100 anni, direi anche che un po' di riposo. Va bene, senti, io non so se qui in studio hanno altro da aggiungere, altrimenti noi ti salutiamo.
No, ti volevo solo ringraziare, so che tu c'hai un appuntamento che devi scappare via, quindi ti ringraziamo tantissimo e speriamo che magari in futuro possiamo avere la possibilità di risentirci. Grazie mille.
Grazie, alla prossima. Con quando piacere, vuoi, comunque
grazie
siamo
a voi,
qui. Buona
giornata.
Grazie.
Grazie, ciao, ciao.
Grazie.
Ciao. Allora, non so se vogliamo fare questo stacco musicale, ci vuoi introdurre la canzone che hai preparato?
Ah, ecco, sì, mi ero proprio scordato.
Come
l'hai scordato? È una cantante bravissima che è uscito il suo primo album ad agosto, di Lesta, attualmente vive a Bournemouth, per darvi un po' di geografia. Lei si chiama Billy Nomates e questa canzone si intitola No.
Dopodiché andiamo a chiudere?
Andiamo a chiudere.
A chiudere, perfetto. Noi con Nick ci vediamo settimana prossima, mandiamo la canzone e poi fra poco torniamo con altre redazionali.
No is the greatest resistance, no to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power, anytime, any place. No, I won't die on your floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off, I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. Nobody's tiny dancer. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them, you have my word. Everybody twist for me. Oh, come on and crack your knees for me.